It must be drowned or it soon might explode. Oh, and make it a one for my baby.
E andiamo a metterci in collegamento quindi con Giacomo Tarascio, ricercatore del Centro Gobetti, storico del pensiero politico, che ci parlerà un po' di questo progetto di ricerca Lotte operaie e contestazione giovanile a Torino 1959-1969, si tratta appunto di in realtà anche l'occasione, quella di un evento che ci sarà lunedì 28 novembre alle 18:30 in Corso Orbassano 192 a Torino, dal titolo Oggi devi scioperar, la mobilitazione operaia tra conflitti e nuovi spazi, un evento a cura del Centro Gobetti per il progetto Polis. Appunto, in programma ci sarà la presentazione di questa ricerca a cura di Tommaso Rebora e Giacomo Tarascio, e appunto andremo a parlarne con lui in merito a questo progetto di ricerca, e poi in seguito andremo a sentire anche Alberto Pantaloni, uno storico quindi che accompagnerà nell'evento, quindi l'analisi di quello che è stato, diciamo, il movimento operaio dagli anni 60-70, provando a fare un collegamento con quello che è l'attualità. Quindi un po' di musica, noi ci mettiamo in collegamento. Yeah, ed eccoci tornate in diretta dalle libere frequenze di Radio Blackout. Siamo in collegamento con Giacomo Tarascio, ricercatore del Centro Gobetti, storico del pensiero politico. Ciao, ci senti?
Ciao, perfettamente.
Bene, anche noi ti sentiamo. E niente, quindi ho un po' introdotto che cosa, insomma, si andrà a fare in occasione di questo evento di lunedì, e quindi in particolare la questione, insomma, dell'esposizione, della presentazione dei risultati di questa ricerca dal titolo Lotte operaie e contestazione giovanile a Torino 59-69. E quindi niente, tu sei uno degli autori insieme a Tommaso Rebora, quindi ti chiederei di per iniziare di fare una presentazione di questo progetto, ecco.
Va bene, intanto buongiorno a tutte e tutti e ringrazio la radio per l'ospitalità. Allora, molto brevemente, questa ricerca si inserisce all'interno di un progetto denominato Polis, che riunisce tutti gli enti culturali di Torino sotto la guida, in questo caso, del Centro Gobetti. Ogni ente è stato assegnato un argomento sulla mobilitazione giovanile, diciamo nella seconda metà del Novecento a Torino, quindi c'è l'operaismo, il femminismo, l'ecologismo, e appunto col Centro Gobetti ci siamo occupati, io e Tommaso Rebora, degli argomenti insomma legati all'operaismo. Nella nostra ricerca, che si è svolta sostanzialmente all'interno dell'ormai noto Fondo Marcello Vitale, che riunisce una serie di documenti di militanti, collettivi e gruppi di quella che una volta era denominata anche sinistra extraparlamentare, ci sono anche insomma gli archivi dei Quaderni Rossi. Noi quindi abbiamo ricostruito un po' in questo decennio, appunto, che è stato richiamato nel titolo, quello che è stato un po' il ruolo dei giovani e delle giovani all'interno del movimento operaio, in particolare quello legato alla Fiat, che usciva dalla fase vallettiana, e appunto come poi ha interagito con le nuove soggettività che venivano fuori dall'università e dalle scuole, e poi come tutto questo insieme si è innervato all'interno di quello che poi era il contesto sociale della città. Infatti i punti centrali sono i ben noti fatti di Piazza Statuto e la battaglia di Corso Traiano. Quindi abbiamo incontrato tutti i temi di oggi, dallo sfruttamento sul lavoro, al razzismo, anche se figurati sono tutte che ci ritrovo oggi. E per questo sarà...
Scusami Giacomo, ti stiamo forse un po' perdendo, nel senso che forse è andato un attimo via. Se puoi giusto ripetere quest'ultima frase, stavi dicendo appunto che i temi poi sono quelli di oggi. Vai pure, non volevo interromperti, ma solo che non si sentiva più molto bene.
Ah, mi spiace. Allora, stavo dicendo che appunto nella nostra ricerca, anche se legata storicamente alla questione e appunto a quel movimento della Fiat, abbiamo ritrovato gli stessi temi di oggi, cioè appunto lo sfruttamento, il precariato, il patriarcato, il razzismo, che anche sono problemi insomma che, come sappiamo, si sono riconfigurati in un'altra maniera, ma rimangono oggi. Quindi era su questo appunto che nella serata del 28 puntiamo a costruire un ponte con l'oggi, che ci permette un po' di espandere tutto il contesto torinese, ma non solo, da appunto l'epoca degli scioperi selvaggi dentro Mirafiori per arrivare all'oggi. Infatti lo faremo con Alberto Pantaloni, che è un esperto e uno storico, e con Riccardo De Angelis dei Cobas. Quindi in questa ottica, al salone, alla sala dei 100.000 in Corso Orbassano, faremo questo punto storico contemporaneo attuale.
Ho capito, grazie per questa introduzione. Non lo so, magari se vuoi approfondire alcuni di questi nodi, anche semplicemente su una base di un criterio che può essere quelli che appunto secondo te in qualche modo possiamo rintracciare, rivedere delle linee di continuità anche con il presente rispetto ai nodi che citavi, ecco. Soprattutto perché poi parlavi di composizione giovanile, quindi in questo senso qua non so se vuoi appunto aggiungere qualcosa. Mi sembrava appunto interessante questo punto di vista su appunto i soggetti, le forze che in qualche modo hanno portato all'attivazione, ai movimenti di quell'epoca, su invece questi nodi a cui accennavi, che insomma possiamo rivedere anche oggi, se volevi approfondirne alcuni.
Sì, allora diciamo che il punto fondante della ricerca Storicamente, allora, si pone, siamo nel 59, la fine del periodo appunto della direzione di Valletta della Fiat, che era stata insomma gestita in maniera, possiamo dirlo, militaresca, con uno stretto controllo, in cui appunto era difficile qualsiasi forma di sindacalizzazione, ma anche di attivismo all'interno della fabbrica. E appunto noi abbiamo indagato quello scatto generazionale che nel decennio dopo il 59 è iniziato a vedere l'ingresso prima di giovani dal Piemonte, poi dal nord-est e appunto dal sud Italia. Questi giovani, rispetto alla vecchia generazione, avevano molto meno da perdere, e in questo senso hanno portato anche nuovi attivismi, in particolare quelli del sud, che venivano fuori dalle lotte per le terre che c'erano state negli anni 50, avevano già un fondo di esperienza in questo senso, ed erano quindi in grado anche di radicalizzare o portare le lotte su un nuovo piano. Ed è quello che successe gradualmente. Mano a mano che si espandeva questa diciamo presenza giovanile all'interno del movimento, e appunto possiamo dire che questa mi sembra uno dei nodi, ad esempio, che possiamo trovare anche nell'oggi, cioè appunto nelle nuove soggettività che riescono a costruire una sorta di pratica che appunto inserisca e dia anche consapevolezza della propria posizione nel lavoro e anche nella società, perché pensiamo che molti di questi nuovi operai che entravano in fabbrica spesso erano fin dalle scuole incanalati in quel percorso anche di ubbidienza che li avrebbe portati lì. Eppure all'interno di questo contesto di mobilitazione in poco tempo riuscivano ad acquisire appunto quella consapevolezza e diventare anche elementi estremamente attivi. In questo senso consiglio la lettura di I tamburi di Mirafiori, a cura di Gabriele Polo, che raccoglie un sacco di queste testimonianze dirette di questi giovani, che raccontano la loro esperienza di radicalizzazione in un certo senso all'interno di questo movimento. E quindi questo è il ponte con l'oggi, questa capacità di attivare un contesto che sembrava paralizzato in un certo senso, e poi anche legarlo alla città e quindi alla questione degli affitti, perché poi erano giovani meridionali che avevano questo tipo di difficoltà dell'abitare, e quindi univano le lotte, come vediamo anche oggi.
Certo.
Quindi in questo senso.
Certo. Grazie Giacomo, non so se vuoi aggiungere qualcosa. Come sai, adesso dopo di te appunto ci metteremo in collegamento anche con Alberto Pantaloni per approfondire insomma altri aspetti di questa questione, però insomma se vuoi aggiungere qualcosa c'è tutto lo spazio.
La parola ad Alberto per non sovrapporci, penso.
Va bene.
Insomma, così.
Va bene, allora grazie mille ancora e in bocca
grazie
al lupo.
Crepi il lupo, grazie ancora.
Ciao.
Ciao.
Ed eccoci tornate in diretta sulle libere frequenze di Radio Blackout. Siamo in collegamento con Alberto Pantaloni, uno storico. Ciao, ci senti?
Sì, ciao, ciao Martina, ciao a tutti, in ascolto.
Ciao, grazie per la tua disponibilità. Abbiamo iniziato a introdurre questa ricerca appunto insieme a Giacomo sulle lotte operaie, le contestazioni giovanili a Torino, insomma negli anni 60 e 70, in particolare con il culmine dell'autunno caldo del 69. In realtà appunto questo contributo, questo collegamento l'abbiamo pensato anche per riuscire in qualche modo a tracciare delle linee di continuità o meno, insomma, dovremmo in qualche modo provare a ragionarci, a discuterne con quello che è l'oggi, e in particolare, vabbè, per anche in qualche modo lanciare un po' i prossimi appuntamenti di questo autunno-inverno, ecco, su le questioni, insomma, del lavoro, del reddito e del caro vita. Quindi niente, insieme a te ci piacerebbe quindi approfondire un po' questi aspetti qua, quali sono insomma questi ponti che possiamo in qualche modo individuare tra un passato e un presente. E quindi inizierei col farti una domanda che è come sono cambiati, se sono cambiati i modi di scioperare dagli anni 60 ad oggi.
Beh, la domanda è una domanda, diciamo così, complicata, nel senso che sicuramente sono cambiati i modi di scioperare, nel senso che quella, se intendiamo nella totalità del, diciamo così, del movimento del lavoro, del movimento di lavoratori e lavoratrici oggi, ci sono delle profonde differenze, perché sono passati comunque 50-60 anni. Abbiamo passato diciamo così, il momento traumatico dell'80, della sconfitta della Fiat, un luogo dove peraltro ancora l'anno prima, nel 79, i lavoratori, i neoassunti e le neoassunte che erano entrate in fabbrica nel 78 avevano avuto un ruolo fondamentale nella conquista del contratto dei metalmeccanici. Una serie di repertori come quello di bloccare i pullman, salire sui pullman, volantinare, fare degli spicheraggi alle persone che erano in quel momento sui pullman, soprattutto questo nella zona, diciamo, adiacente alla fabbrica, ma non solo, fu una delle caratteristiche di quella nuova generazione di attivisti, di attiviste sindacali, e non solo. Però poi c'è stata quella mazzata, gli anni Ottanta hanno segnato un momento sicuramente difficile, quantomeno all'inizio. Poi è chiaro che il mondo del lavoro è stato completamente stravolto. Oggi c'è una situazione che non è sicuramente quella degli anni 60. Non c'è l'operaio massa, c'è una situazione frastagliata, diversissime tipologie di lavoro, diversi inquadramenti contrattuali, diverse condizioni salariali o di reddito delle persone che lavorano, e diverse gradazioni di diritti, sempre più tra virgolette, perché sono sempre di meno. Quindi sicuramente c'è questa cosa, non può non avere influenza diciamo così, sull'intensità e soprattutto sulle forme di lotta. Però delle cose si possono provare a rintracciare, no? Degli elementi di continuità che sostanzialmente troviamo soprattutto anche legato a dimensioni di tipo generazionale. Penso alle lotte dei riders, del delivery, insomma, no? Che hanno caratterizzato questi ultimi anni, che sono state forse l'esempio più conosciuto, ma insomma ce ne sono altre. Se andiamo un po' più indietro nel tempo, di qualche anno, c'è stato tutto il fenomeno dei call center, insomma parliamo dalla metà degli anni 10 di questo nuovo secolo, e il fenomeno, diciamo così, del movimento di San Precario, a cui peraltro, ecco, di cui io poi ho fatto parte, avendo lavorato in un call center per 15 anni, diversi anni fa, e quindi avendo poi messo in campo delle iniziative che rompevano un po' con questa calma piatta che molto spesso caratterizza le relazioni industriali e le iniziative dei sindacati, quantomeno di quelli maggiori. Ecco, secondo me in alcune forme di organizzazione dal basso di lavoratori e lavoratrici in questo momento possiamo ritrovare quella tradizione che usciva fuori dagli steccati, diciamo così, reggimentati delle organizzazioni sindacali, che non comprendevano all'epoca, parlo degli anni 60, questa nuova generazione di giovani, e che adesso mi sembra ci troviamo di fronte a un problema simile, cioè l'incomprensione, l'incapacità o la non volontà, per questo a seconda di quello che ognuno di noi pensa, di leggere queste nuove figure di lavoro e quindi di rappresentare un possibile referente, una sponda, un contributo per poterle organizzare meglio nella lotta.
Sì, mi veniva in mente mentre parlavi rispetto appunto alle categorie che ovviamente categorie storiche come quella di operaio massa vanno rimodulate, riformulate e chiaramente hanno subito delle trasformazioni nel tempo. Prima accennavamo a quelle che sono state come dire delle ondate di nuova sindacalizzazione, in particolare negli Stati Uniti, un po' durante il periodo della pandemia e anche in seguito, e che si rifanno, leggevamo questa analisi, che si rifaceva un po' alla categoria di essenzialità e dei lavori essenziali, eccetera. Quindi ti volevo chiedere rispetto a questo se in qualche modo questa potrebbe essere una lente tramite la quale guardare a delle possibili leve nel presente rispetto appunto a come dire all'emersione di rivendicazioni rispetto alle proprie condizioni lavorative, chiaramente appunto come si diceva sempre più frammentate e precarie eccetera, e che in qualche modo si va a inserire anche in quello che è stato definito il fenomeno delle grandi dimissioni, o comunque tutti questi piccoli fenomeni che in qualche modo emergono ultimamente rispetto ad una maggiore anche, come dire, consapevolezza forse di quello che è il tempo e il proprio valore che in qualche modo viene messo sul mercato, e quindi di insomma rivendicare rispetto a questo qualcosa in più. Ecco, non so se su questo ragionamento avevi degli spunti da aggiungere.
Guarda, sono abbastanza d'accordo su questa cosa qui, peraltro c'è anche una tradizione analitica di questi nuovi orizzonti in cui la controparte, diciamo così, vede la nuova figura lavorativa. Qualche anno fa Cristina Morini scrisse un bel libro intitolato La femminilizzazione del lavoro, e qui introduciamo, se vogliamo, anche degli elementi di critica di genere rispetto a questa questione, cioè sul fatto proprio sul fatto di fare in modo che il lavoratore o la lavoratrice ci mettesse della cura, non so come dire, è come una specie di società, sì, della cura dentro, però portata a valore, no? In termini capitalistici. E questa cosa qui mi sembra ormai abbastanza evidente a livello occidentale, quantomeno perché lo conosciamo, è una dimensione che conosciamo meglio. Il fenomeno della sindacalizzazione negli Stati Uniti è abbastanza potente, e aggiungo che anche in Gran Bretagna sta avvenendo una situazione di questo tipo, se ne parla molto poco in Italia, però è ormai quasi un anno che si susseguono scioperi a ripetizione. Il solo sindacato Unite ha vinto più di 450 vertenze in questi 11 mesi in Gran Bretagna. Diciamo così, la ricerca su come iscriversi a un'organizzazione sindacale fatta su Google è la ricerca più cliccata a livello di internet in Gran Bretagna, cioè c'è un aumento delle iscrizioni alle organizzazioni sindacali pazzesco. Perché? Perché queste organizzazioni sindacali
si pongono questi orizzonti, cioè uno, l'essenzialità dei lavori, non a caso i lavoratori e lavoratrici della sanità, piuttosto che delle poste, mm-hmm. piuttosto che dei trasporti, sono in questo momento all'avanguardia del movimento di lotta sindacale in Gran Bretagna. E peraltro ci sono situazioni come per esempio il college reale, diciamo quello che sarebbe qua una specie di facoltà di scienze infermieristiche in Italia, non ha mai scioperato in 106 anni di vita, e adesso queste lavoratori e lavoratrici hanno scioperato per la prima volta nella loro storia per questioni di reddito, di salario, di quanto vengono pagate, e anche per quello che è gli investimenti che vengono fatti nel settore della sanità. Ora, in Italia, secondo me, c'è una situazione, questa cosa qui sarebbe particolarmente foriera di avanzamento, perché cioè, noi parliamo di settori lavorativi dove ci sono queste diverse tipologie di cui parlavamo prima, e dove c'è questo sistema di scatole cinesi, per cui gli appalti, i subappalti, le commesse, chi è dipendente diretto, chi non è dipendente diretto, cioè dentro questo discorso di una battaglia per il miglioramento delle condizioni di vita complessive, quindi il salario, il reddito, l'orario di lavoro, eccetera, le condizioni lavorative intese anche come welfare, questa cosa qui secondo me sarebbe un fortissimo elemento unificante. Tutto sta a, devo dire che lo sforzo a livello di base molto spesso alcuni movimenti ce lo mettono, penso, non so, ai tavoli lavoro di Non Una di Meno, penso appunto alle battaglie dei precari, parlando solo di Torino, le battaglie sì. dei precari, delle precarie delle biblioteche, dell'università, penso insomma a esempi di questo tipo, e quindi secondo me quella sarebbe una strada dove bisognerebbe investire energie e tempo.
Certo, mi veniva in mente ancora una cosa, abbiamo appunto parlato un po' di quelle che possono essere delle categorie, leggendo invece quello che era un po' la presentazione anche di questo evento di cui parlavamo di lunedì, in cui verrà presentata questa ricerca, si parlava appunto dell'emersione di una nuova composizione sociale a seguito dell'autunno del 69. Ecco, su questo rispetto all'oggi siamo di fronte chiaramente a nuovi soggetti, nuove composizioni, se possiamo vedere delle linee di continuità, e altrimenti come si colloca, diciamo, l'emersione di un nuovo soggetto oggi all'interno di una situazione in cui le condizioni di ricattabilità ovviamente sono sempre più forti, e anche il ruolo dei sindacati è chiaramente cambiato a livello storico nel tempo. E vediamo come per esempio sindacati tra i più, diciamo, conflittuali, che sono davvero al fianco di lavoratori e lavoratrici, come per esempio i Sicobas, vengano da un lato attaccati, tacciati di essere un'associazione a delinquere, questo è successo ai Sicobas di Piacenza, oppure gli operai in sciopero a Prato sono continuamente sotto attacco da parte di rappresaglie di padroni e di chi insomma vuole mettere fine a queste iniziative di sciopero reale ed effettivo. Ecco, quindi anche siamo di fronte a un contesto in cui la controparte si articola in diversi aspetti all'interno della società, e che è sempre più, come dire, forse più difficile, non lo so se definirlo in questo modo, però diciamo che questi sono un po' gli elementi in gioco. E niente, quindi su questo, se avevi da aggiungere delle riflessioni.
Guarda, sì, è estremamente complessa questa questione, allora, e chiaramente su questo influisce il contesto in cui ci si trova. È chiaro che all'epoca c'era un immaginario collettivo per cui chiunque si identificava nella figura operaia, o perché magari aveva già solo banalmente un parente o una parente che faceva l'operaia dentro una fabbrica, o perché c'era, come dire, la figura, come dire, le lotte che venivano condotte, ma anche la centralità che veniva data comunque in quel momento a quella figura, perché comunque parliamo di una figura che è stata il volano di uno sviluppo economico potentissimo, che ha trasformato l'Italia nel giro di 15 anni da un paese agricolo, cioè è successo in Italia in 15 anni quello che in Gran Bretagna è successo in 150, e questo sicuramente è prevalentemente per merito di queste generazioni di lavoratori e di lavoratrici. Oggi questa compattezza, questa monoliticità anche nell'immaginario non c'è. Non c'è perché la sfaccettatura è sociale, perché per l'appunto, come tu dicevi peraltro, la sfaccettatura viene alimentata e sostenuta anche dalla controparte per mantenere il controllo della forza lavoro, chiamiamola per quella che è, in tutti questi settori. Ed è chiaro che oggi quindi l'elemento, e qui ritorno a parte a quello che dicevo prima, l'elemento dell'intersezionalità in questo momento delle lotte è fondamentale, perché uno va a collegare tutti questi diversi soggetti sociali di cui oggi si compone quello che una volta noi definivamo la classe. E permette la possibilità di intersecare, di connettere questi diversi piani e questi diversi obiettivi delle lotte all'interno magari di una capacità critica generale all'impianto che sottende questo capitalismo nostro contemporaneo. Una battuta sulla questione del SICOBAS, e tornando alla Gran Bretagna, un repertorio di lotta come quello che mette in campo il SICOBAS in Italia, in Gran Bretagna sarebbe una cosa normale, nel senso che in Gran Bretagna nessuno si permette di caricare un picchetto fuori da un posto di lavoro, non esiste. Questa cosa non esiste perché, vabbè, c'è una tradizione, una storia diversa dall'Italia, però dalla dimensione di come oggi la criminalizzazione, la militarizzazione del conflitto sociale, che peraltro non avviene solo nei confronti di queste lotte sindacali, ma avviene un po' nei confronti trasversalmente di tutte le lotte sociali,
certo,
sia un elemento di particolare preoccupazione e gravità su cui bisogna riflettere, su cui bisogna comunque prendere l'iniziativa, perché poi gli spazi per poter dare visibilità a questi magari percorsi di ricomposizione intersezionali, di convergenza, ognuno li chiami come vuole, molto spesso vengono impediti proprio da livelli repressivi che mi sembra siano abbastanza pesanti.
Sì, grazie Alberto per il tuo tempo, per la disponibilità, per aver fatto questi ragionamenti insieme a noi, e ricordiamo l'appuntamento di lunedì 28 novembre alle 18:30 alla Sala dei 100.000. Oggi devi scioperar, questo è il titolo, la mobilitazione operaia tra conflitti e nuovi spazi. Noi ti ringraziamo e speriamo di poterci risentire in futuro.
Grazie a voi, buona giornata.
Ciao.